Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Dopo due settimane di proteste popolari, il regime di Teheran cerca di dissimulare la forte ondata di dissenso mostrando sulla TV di Stato immagini di manifestazioni pro-governative e risponde alla minaccia di un intervento militare statunitense affermando «Siamo pronti a tutto, anche alla guerra». Il Consiglio dei Ministri conferma l'indiscrezione che Giorgia Meloni aveva lasciato trapelare nella sua conferenza stampa di inizio anno. La data del referendum sulla riforma della giustizia è fissata per domenica 22 e lunedì 23 marzo, mentre per i comitati per il no preparano i ricorsi contro la scelta del governo di non aspettare la raccolta di firme popolari, Venezia festeggia la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante rimasto prigioniero nelle carceri venezuelane per oltre 400 giorni. Domani mattina rientrerà nel nostro paese. Nel frattempo negli Stati Uniti si riaccende lo scontro tra la Casa Bianca e Jerome Powell. Il governatore della Federal Reserve è sotto inchiesta federale e accusa Donald Trump di volerlo eliminare per avere così una banca centrale asservita ai propri interessi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 12 gennaio 2026. Allora partiamo da quello che accade in Iran, perché il regime di Teheran ha provato oggi a dare l'idea di un paese tornato alla normalità. La TV di Stato ha trasmesso per ore le immagini di manifestazioni pro-governative organizzate dalle stesse autorità e l'esecutivo ha detto che la mobilitazione è ora completamente sotto controllo. Teheran ha anche risposto alle minacce di intervento esterno da parte degli Stati Uniti affermando siamo pronti a tutto, anche alla guerra. Che cosa ci ha detto allora questa giornata? Facciamo il punto con il nostro Emanuele Valenti.
In questo momento non possiamo dire se l'affermazione già di questa mattina del governo iraniano sulla fine delle proteste sia vera oppure no, probabilmente lo si capirà durante la notte, se quando qualcuno riuscirà ancora a far uscire delle notizie dal paese. Le autorità hanno detto che il blocco di internet dovrebbe finire, ma non hanno detto quando. Le organizzazioni per i diritti umani che lavorano sull'Iran hanno fatto sapere che le vittime accertate sarebbero quasi 650, ma hanno anche aggiunto che potrebbero essere molte di più. In effetti sono parecchi video verificati che hanno mostrato in questi giorni decine e decine di cadaveri in vari punti del paese. Ci potrebbero essere molte altre situazioni non coperte da queste immagini. Oggi ci sono state anche varie dichiarazioni sul piano internazionale. Sappiamo che Trump sta valutando possibili piani di intervento, anche piani militari. Domani dovrebbe incontrare i suoi più stretti collaboratori sulla sicurezza. Il presidente americano ha detto che gli iraniani lo hanno cercato e che ci dovrebbe essere un incontro, ma poi ha buttato lì che potrebbe dover agire prima. Teheran ha risposto che i canali di comunicazione sono aperti tra il ministro degli esteri Araghchi e l'inviato speciale di Trump Witkoff, che non vuole cominciare una guerra ma che è pronta a farla e nel caso darebbe una lezione memorabile agli Stati Uniti. Qui ovviamente dobbiamo filtrare e distinguere la propaganda dalla realtà. Infine il Ministero degli Esteri iraniano ha convocato gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia chiedendo di non supportare la protesta. Il regime, sappiamo, parla di agitatori e terroristi perché questa sarebbe un'ingerenza nelle questioni interne iraniane. Particolarmente acceso pare lo scambio poi che c'è stato da remoto a distanza tra i ministri degli esteri di Teheran e quella di Londra.
Resta dunque molto difficile capire cosa stia succedendo all'interno del paese. Michele Migone ha intervistato Leila Mandrelli, attivista e traduttrice italo-iraniana che ha diversi contatti proprio all'interno dell'Iran.
Notizie ne abbiamo poche e ne avremo sempre meno. Il motivo è che le uniche notizie che arrivavano erano tramite Starlink, ma hanno iniziato ad esserci delle interferenze sui segnali satellitari usando degli equipaggiamenti da guerra elettronica. E la vera notizia riguardo a Starlink è che adesso ci sono proprio le forze militari nelle strade delle città che vanno a rintracciare quartiere per quartiere, zona per zona, le antenne Starlink. Per cui temo che purtroppo da ora in poi ci saranno veramente quasi zero notizie.
Questo significa che le manifestazioni verranno oscurate, che ci saranno ancora?
Ieri notte notte e le prime ore della mattina, le manifestazioni hanno continuato a esserci, addirittura a Teheran, come se fossimo in una guerra, voglio dire, proprio con un'invasione straniera, proprio la popolazione quartiere per quartiere, strada per strada ha cercato di mantenere il proprio assetto delle proteste, chiaramente a fronte di forze di repressione del regime che sparano ai manifestanti con i Kalashnikov, cioè mitragliatre, oppure i cecchini dai tetti, e comunque hanno continuato. Lo stesso notizie dalla città di Qazvin, per esempio, dove stamattina c'è stata una cerimonia funebre per i tanti manifestanti uccisi, anche la cerimonia funebre si è trasformata in una protesta, questo per quanto riguarda le manifestazioni, le ultime notizie che abbiamo avuto, che risalgono però ormai a molte ore fa.
Restiamo in Medio Oriente, ma ci spostiamo nella striscia di Gaza, dove due bambini sono morti di freddo. Secondo quanto ha riferito il Ministero della Salute, si tratta di un neonato di 7 giorni e di un bambino di 4 anni. Dall'inizio dell'anno sono 6 le vittime del freddo all'interno dell'enclave palestinese. Questo sempre a causa di una combinazione di basse temperature, mancanza di ripari e generale debolezza della popolazione, dovuta sia agli oltre 2 anni di guerra, sia alla carenza di cibo. Nei prossimi giorni, forse a partire già da domani, il presidente statunitense Donald Trump annuncerà la composizione del cosiddetto Board of Peace, l'organismo che dovrebbe gestire la striscia dopo il disarmo di Hamas. La trattativa sulla fase 2 è dunque in corso, anche se la fase 1, soprattutto per quanto riguarda l'ingresso di aiuti, non si è mai completamente realizzata. Intanto in Italia è il giorno della data del referendum sulla giustizia. Giorgia Meloni sceglie la forzatura e il Consiglio dei Ministri delibera che il voto viene fissato per il 22 e il 23 marzo, senza quindi aspettare i tempi istituzionali e la raccolta di firme. I comitati per il no preparano i ricorsi e affermano che informeranno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ce ne parla allora da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Come aveva già annunciato Giorgia Meloni, il governo ha deciso la data del referendum sulla riforma della magistratura. Si terrà il 22 e il 23 marzo. Per la Presidente del Consiglio è contato di più il timore di perdere consenso se il voto si fosse spostato troppo in avanti, più che il rispetto di un'iniziativa che è partita dal basso, cioè la raccolta di firme da parte dei cittadini, che è ancora in corso. Tutto questo dimostra, dice Daniela Padoan di Libertà e Giustizia, che fa parte del comitato della società civile per il no, la considerazione in cui il governo tiene il diritto soggettivo dei cittadini, reso popolo nel senso dato dai populismi, buono solo per i plebisciti. In questo modo infatti si scavalca l'ultima iniziativa, anche se i promotori di questa raccolta sono pronti e hanno già annunciato che faranno ricorso alla consulta per sospendere questa data. Il governo va avanti, un ministro uscendo da Palazzo Chigi è arrivato ad irridere i promotori, a chi gli chiedeva del ricorso alla consulta Foti ha risposto: se mio nonno fosse un treno. Un'ironia che non rispetta tempi che sono dati da procedure costituzionali. In questi 2 mesi che mancano, ogni occasione, ogni protesto verrà utilizzato dal governo per attaccare i magistrati, in una propaganda che vede i giudici nemici se non vanno nella stessa direzione decisa dal governo. Linea allo studio.
La liberazione di Alberto Trentini e degli altri italiani nelle carceri venezuelane. L'aereo che riporterà il cooperante per più di 400 giorni, rimasto rinchiuso senza accuse formali a Caracas, dovrebbe atterrare domani mattina a Roma. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato la madre dell'uomo per esprimerle vicinanza e sollievo. Giorgia Meloni nel frattempo si è detta soddisfatta e ha auspicato che altre liberazioni possano arrivare nei prossimi giorni. Ma qual è stato il ruolo del governo italiano nella soluzione di questa difficile vicenda? Lo abbiamo chiesto a Fabio Porta, deputato del Partito Democratico, che ha seguito la vicenda fin dall'inizio.
Gli sforzi sono stati fatti, ma in questi sforzi probabilmente sono stati anche fatti degli errori.
Quali errori secondo lei?
Intanto ecco, questa interlocuzione positiva che c'è stata adesso da parte della Premier Meloni con l'attuale presidente Rodriguez poteva anche essere fatta qualche mese fa, perché insomma non credo che ci volessero le portaerei di Trump per spiegare che per portare a casa un detenuto si doveva interloquire. Lo chiedevamo tra l'altro già da parecchi mesi ad alto livello col governo venezuelano, tanto per fare un esempio, ma anche altri errori di valutazione. nei momenti sbagliati, quando appunto Trump aveva già dispiegato le sue unità marittime alla costa del Venezuela. Il ministro degli esteri diceva chiaramente che il nostro interlocutore erano gli Stati Uniti, e questo ovviamente ha indurito la posizione di Maduro. Insomma, errori ne sono stati fatti, ripeto, adesso forse non è il momento di elencarli. Certo che 423 giorni sono troppi.
Ancora cronaca, morire in una fabbrica che cade a pezzi è quello che è accaduto a un operaio di 47 anni precipitato da 8 metri di altezza nell'ex Ilva di Taranto per il cedimento di una grata. Sciopero di 24 ore immediato invocato dai sindacati, che chiedono una convocazione urgente da parte della presidenza del Consiglio. Ce ne parla da Taranto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
Secondo le ricostruzioni, il pavimento di lamiera grigliata al quinto piano dell'acciaieria 2 dell'ex Ilva di Taranto era stato sostituito da pedane che non hanno retto il peso di un uomo di 46 anni precipitato da un'altezza di circa 5 metri. Claudio Salamita è morto cercando di cambiare una valvola al convertitore 3, lascia la moglie e un figlio. Nel corso della giornata sono arrivate una dietro l'altra come nodi di un rosario le note di cordoglio da parte della società Acciaierie d'Italia, che gestisce lo stabilimento in amministrazione straordinaria, del Consiglio Comunale, del Sindaco di Taranto Pietro Bitetti, che condivide le ragioni dello sciopero immediato proclamato per 24 ore dai sindacati FIM, FIOM e UILM, del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra, che col senatore Tino Magni denuncia la discussione in Parlamento dell'ennesimo decreto che destina risorse alla sola gestione ordinaria e non rafforza gli interventi di manutenzione. Il cordoglio non basta più, ha affermato il neoeletto presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, che reclama al governo un immediato piano straordinario di risanamento e l'avvio del percorso di decarbonizzazione. In queste condizioni, ha detto De Caro, l'acciaieria non ha futuro. In 20 anni, secondo i dati di INAIL e ASL di Taranto, sono 2.646 i lavoratori che nello stabilimento tarantino hanno riportato invalidità permanenti, 406.000 giorni di lavoro persi, pari a oltre 1.000 anni di attività non svolta, segnando famiglie e economie locali. In uno stillicidio che si somma alle 2.035 malattie professionali, di cui quasi la metà di natura tumorale. A chi governa questo disastro, scrivono associazioni e cittadini e il coordinamento Giustizia per Taranto, diciamo che la città non è più sacrificabile e che ogni vita spezzata è un atto d'accusa che non si cancella dalla vostra coscienza.
Scontro senza precedenti sulla banca centrale americana. Aperta un'inchiesta federale contro Jerome Powell. Toni durissimi quelli del governatore, che accusa Donald Trump di usare un pretesto per eliminarlo e avere così un organismo asservito ai suoi interessi. Tutti gli ex presidenti della Fed, ancora in vita, firmano intanto una lettera contro il capo della Casa Bianca. Roberto Festa.
L'indagine è un tentativo senza precedenti di usare attacchi giudiziari per minare l'indipendenza della Fed. Lo scrivono appunto in una dichiarazione congiunta i tre ex presidenti della Federal Reserve ancora in vita, Ben Bernanke, Alan Greenspan e Janet Yellen. C'è preoccupazione e costernazione nel mondo politico e finanziario americano di fronte all'inchiesta che il Dipartimento di Giustizia ha fatto partire contro Jerome Powell. L'accusa è quella di aver mentito al Congresso su costi e scopo della ristrutturazione dei palazzi della Fed a Washington. Dopo essersi consultato con i suoi legali, Powell ha fatto partire oggi un attacco senza precedenti contro Trump, accusandolo di aver messo in piedi l'indagine per non aver tagliato i tassi di interesse. Più volte Trump nei mesi scorsi aveva assalito il presidente della Fed, che non ha mai risposto pubblicamente. Se ora lo fa e con toni tanto perentori, è perché ritiene necessario far diventare pubblica questa vicenda. In gioco c'è appunto il controllo del governo sulla politica monetaria, con un ulteriore allargamento della strategia autoritaria di questa amministrazione. Le reazioni sono in genere negative, non solo da parte dei democratici ma anche dei repubblicani. Lisa Murkowski, senatrice GOP dell'Alaska, definisce l'indagine un tentativo di coercizione. Il capo degli economisti di Goldman Sachs, Jan Hatzius, critica anche lui duramente l'inchiesta. Il mandato di Powell sarebbe scaduto a maggio. Repubblicani e democratici insieme nella commissione del Senato, che deve confermare il nuovo presidente nominato da Trump, dicono a questo punto di voler bloccare quella nomina fino a quando la vicenda Powell non sarà chiarita. È la prima volta nella storia americana che un governo mette sotto inchiesta il presidente della Fed.
Prima di salutarvi facciamo un passaggio veloce sullo sport e in particolare sulla Serie A. La 20ª giornata si chiude con Juventus Cremonese. A Torino i bianconeri spadroneggiano. Il tabellino finale segna 5-0 per gli uomini di Luciano Spalletti. Nell'unica altra partita del pomeriggio il Genoa vince per 3-0 contro il Cagliari. E Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.